Amici ascoltatori, ancora buongiorno. Presentiamo un gradito ospite di oggi in studio, che è il presidente della provincia di Roma, Nicola Zingaretti. Buon Natale e ben trovato.
Buon Natale a tutti, grazie.
Amministratore locale, ma anche con uno sguardo all'Italia e all'Europa. Oggi credo che gli amministratori locali siano chiamati anche a questo sforzo di allargare un po' i loro confini, pur valorizzando la realtà locale. E allora abbiamo ascoltato prima anche il vescovo di Massa Marittima e Piombino, Monsignor Ciattini. Presidente Zingaretti, c'è una certa, diciamo, tristezza, non saprei nemmeno che termine usare per definire anche il parere dell'opinione pubblica oggi nei confronti di quello che è il bene comune, di quella che è la gestione soprattutto del bene comune. Si tentano delle strade di salvezza, il governo Monti, ma nella gente resta disorientamento, ci sono critiche, qualcuno teme di perdere qualcosa. Lei come vede, da amministratore locale, questa situazione più generale?
Ma prima ho ascoltato il Vescovo che a mio giudizio ha detto una cosa molto importante, stimolato nell'indicare che cosa dire ai fedeli. In questo momento il Vescovo ha detto, sa, le parole a questo punto servono poco, la cosa importante è indicare nei comportamenti, nei valori, le cose da fare. Secondo me questo per la politica, per le istituzioni vale ancora di più. Questo non è un momento nel quale bisogna dare la priorità solo alle parole e agli impegni, ma soprattutto alla coerenza. Quello di cui questo Paese in questo momento ha bisogno è di una classe politica e di una classe dirigente che certo abbia le idee chiare su cosa fare, anche che sia proiettata verso l'innovazione, ma quello di cui c'è un gran bisogno è di personalità credibili, di personalità che hanno costruito la propria credibilità sulla coerenza, sulla serietà, sulla sobrietà, sullo spirito di servizio, cioè su il ritorno a una missione della politica naturale che non è quella di pensare a se stessi, ma quello di mettere al centro della propria azione la missione di fare qualcosa per gli altri. Qui c'è un gigantesco equivoco da svelare o da combattere, che purtroppo si è affermato che la politica è un mestiere, ma la politica non è un mestiere. Se uno vuole fare carriera non dovrebbe scegliere la politica come strumento per soddisfare questa sua esigenza. La politica è innanzitutto l'impegno affinché, a partire dal proprio punto di vista, si realizzi un obiettivo che dovrebbe come cuore avere quello di migliorare la condizione delle persone, e lo scontro politico dovrebbe avere questo al centro. E la degenerazione invece della politica è quando l'uomo non è stato più l'oggetto della missione, ma è stato lo strumento per fare carriera o per accumulare ricchezze o per fare i propri interessi. Quindi forse questo è il tempo, se la politica vuole accettare la sfida del recupero di una credibilità, di ritornare a un ripensamento netto alla radice del motivo stesso del perché alcuni di noi scelgono questa missione. Io lo trovo questo è una cosa fondamentale, anche l'essere a volte stare un po' lontani dalla cronaca quotidiana, dei mass media, delle televisioni, dei talk show, e fare una cosa rivoluzionaria, lavorare la mattina, la sera con i propri compiti.
A proposito di lavoro, la mattina, se noi prendiamo un treno dei pendolari che arrivano a Roma, e qui ritorniamo nel locale per aprirci un po' al nazionale e all'Europa, troviamo persone che viaggiano tipo sardine, con giudizi molto duri verso gli amministratori locali, nazionali, con giudizi duri per l'Europa. E c'è una rabbia, la sensazione, viaggiando con queste persone, giovani, anziani, donne, uomini, che si stia formando una comune rabbia verso l'istituzione, verso il politico, ne abbiamo parlato finora. Una rabbia che potrebbe essere molto pericolosa per il futuro anche di una nuova politica, di una nuova, difesa del bene comune.
Beh, la due domande, due questioni. E sul tema dei pendolari, il motivo della tragedia del trasporto pubblico locale ha però una causa molto chiara e molto comprensibile, molto raccontabile. In questo paese negli ultimi 3 anni sono stati tolti agli enti locali 14 miliardi e mezzo di euro. Gran parte di questi soldi sono stati tagliati alle regioni e gran parte al trasferimento degli enti locali per il trasporto pubblico locale. Quindi ci sono pochi treni e la questione dei pendolari è quella che è stata descritta, perché il diritto alla mobilità e ad avere il diritto di una mobilità attraverso un servizio pubblico efficiente non è stato nelle priorità delle scelte del governo di questi anni. E perché, a mio giudizio sbagliando, la politica dei tagli lineari che si è perseguita ha messo l'accento solo sulla quantità della spesa pubblica e non sulla qualità della spesa pubblica. Errore tragico per cui si sono colpiti enti virtuosi che hanno governato bene e enti che hanno sperperato. Si è fatta confusione creando demagogia, strizzando l'occhio alla demagogia sulle auto blu e sugli sprechi che vanno tagliati, ma è ridicolo pensare che tagliare 14 miliardi e mezzo di euro in 3 anni significava tagliare le auto blu. Si sono tagliati i servizi alle persone. Lei ha citato giustamente la condizione dei pendolari, ma io potrei citare la rabbia delle famiglie quando un bambino non può andare a fare i bisogni al bagno perché non ci sono più i bidelli nelle scuole, oppure potrei citare che cosa accade in alcuni ospedali quando una persona ha un problema al pronto soccorso e sta ore e ore e ore fermo e trova del personale eroico e non finiremo mai di ringraziarli che malgrado tutto sta lì, o la sicurezza quando gli agenti di polizia ci dicono che non hanno più i soldi per mettere la benzina e quindi i quartieri sono più insicuri. E quindi questa è una cosa che è avvenuta. Ora, la rabbia e la paura. Io penso esattamente quello che lei ha detto, che noi viviamo in un momento pericoloso perché il paese e tante famiglie percepiscono nei confronti del futuro una paura e un'insicurezza. Ma questa non può essere uno stato d'animo per sempre. La paura, se non trova risposte, lascia poi lo spazio alla rabbia, alla ricerca dei capri espiatori, e che non è solo una rabbia collettiva che si esprime in forme collettive, come quando si assalta ad esempio purtroppo un campo rom che non aveva nessuna colpa se non quello di essere una sede di rom, perché poi quella vicenda tragica ha rivelato che i ragazzi, gli uomini che erano in quel caso lì dentro non avevano nessuna colpa. Si trasforma in rabbia perché non ha risposte, e l'Europa non c'entra nulla, anzi è uno di quei capri espiatori che governanti che hanno poca responsabilità indicano perché non si vogliono assumere le proprie responsabilità. Come si esce da questa situazione? Come dicevamo prima, uno, offrendo modelli positivi di un altro modo di fare politica, perché è vero che ci sono i politici, ma nei politici sono i ladri e le persone oneste, così come nei giornalisti, così come negli amministratori, così come negli avvocati, e poi su questo chiedendo di essere giudicati sulla base dei propri comportamenti.
Una speranza, lo leggiamo spesso sui giornali, la Chiesa stessa è impegnata in questo, può arrivare dai giovani, dall'educazione dei giovani. L'Europa oggi sui giornali ci dice che i giovani italiani hanno perso la speranza, soprattutto i giovani meridionali.
Hanno perso la speranza perché hanno avvertito e avvertono che questo paese, più di altri, è stato, questo sì, governato da una generazione prima di questa che è stata molto egoista, su questo non c'è dubbio, e che per paura di mettere in discussione dei diritti consolidati ha preferito ipotecare anche il loro futuro. E secondo, però, perché paga il prezzo, e questo il messaggio che sta venendo dalla Chiesa negli ultimi mesi è di una forza davvero imponente e rivoluzionaria, perché si è rivelata totalmente falsa e totalmente priva di fondamento. Quell'ideologia culturale che ha invaso il mondo negli ultimi anni, che ha illuso le persone che attraverso un liberismo sfrenato, una scomparsa di valori e una libertà individuale si aumentasse, nell'economia parlo ovviamente, si aumentasse la giustizia, l'uguaglianza e la ricchezza per tutti. Non è vero. In un momento in cui c'è una grande difficoltà, o si ritorna al primato dei valori e dentro questi valori del valore dell'uguaglianza, della giustizia e della solidarietà, oppure pagheranno inevitabilmente i più deboli. È come la giungla. Perché l'uomo non vuol vivere nella giungla e vuole vivere in un giardino? Perché nel giardino ci sono le regole, i valori che provengono dall'uomo. Nella giungla questi valori vengono spazzati via dall'istinto naturale della natura e delle bestie, e quindi noi come esseri umani non abbiamo fatto la scelta di vivere nella giungla, abbiamo fatto la scelta di relazionarci sulla base dei nostri valori e quindi abbiamo pensato a costruirci un giardino. I giovani hanno paura perché quell'ideologia che aveva illuso le persone, che il problema fosse meno regole, più potere alla forza, migliorasse il mondo, lo ha peggiorato e lo ha peggiorato di molto.
Voi come amministrazione della provincia di Roma ai giovani date un'attenzione particolare, proprio oggi avete, in questi giorni avete un'iniziativa.
La ringrazio della domanda, perché quello che sta avvenendo da 3 giorni a Roma è una delle più belle iniziative degli ultimi anni che questa città ha ospitato. Ci sono oltre 1000 ragazze e ragazzi di oltre 35 istituti che grazie alle Nazioni Unite stanno non giocando, ma stanno lavorando come lavorano le Nazioni Unite. Ogni gruppo e ogni classe rappresenta un paese e hanno simulato 3 giorni di lavoro delle Nazioni Unite. Perché è molto importante? Perché spinge uno alla scoperta dell'altro, dei suoi problemi, delle sue culture, delle sue problematicità, e poi indica un modo di vivere che è quello dell'ascolto, della comprensione dell'altro. Cosa importantissima, perché se si crede, se si fonda un modello di società sulla comprensione degli altri, beh, si ha un po' più di certezza che un domani qualcuno si predisporrà a comprendere me. La cosa molto triste, mi lasci stare, è che un evento giovanile così importante che ha visto le Nazioni Unite, la provincia protagonista, non ha occupato neanche una riga sui giornali, perché per i giornali, molti giornali, o i giovani sono drogati, mascalzoni, ribelli, guerrafondai, oppure non meritano la cronaca. E questo è molto molto triste, e in questo caso dovrebbe far riflettere come si fa informazione nel nostro paese.
Un'ultima domanda, siamo in conclusione, Presidente Zingaretti. Con queste realtà, il suo stato d'animo, il suo augurio di Natale agli amici che ci stanno ascoltando, in particolare dalla provincia di Roma, da Roma e dalla sua provincia?
Ma il mio stato d'animo non può che essere di una persona che, ricoprendo una funzione istituzionale, farà di tutto per dare speranza. È proprio in questi momenti che la classe dirigente deve essere quella parte di società che non cede né all'emotività e né, cosa drammatica è fatta purtroppo in questi anni, cavalca queste paure e cavalca questa incertezza per aggranellare qualche consenso in più. In questo momento una seria classe dirigente deve mettersi al capo di questi problemi e nel piccolo dare delle soluzioni, fare il proprio dovere, fare quello che vede. Quando una nave è in mezzo alla tempesta è inutile che la ciurma, l'equipaggio, discuta di quanto è cattiva la tempesta. L'unica cosa seria da fare è che ognuno faccia quello che deve fare, e tutti inevitabilmente faranno una cosa importante, anche il mozzo che deve stringere un nodo, il cuoco che deve preparare il pasto affinché tutti si sia forti. Quindi bisogna essere molto umili e capire che anche l'ente, in questo caso locale più piccolo, ha una funzione dentro la crisi, e quindi meno cellulari, meno chiacchiere, più serietà e sobrietà. E l'augurio che posso fare e voglio fare a tutti gli ascoltatori è, come lei ha detto rispetto alle paure dei giovani, è di non perdere la speranza, perché chi indica nella perdita della speranza o nella forza della rabbia come la soluzione, in realtà è uno degli assassini mascherati di quella speranza.
Grazie e buon Natale al Presidente della Provincia di Roma, Nicola Zingaretti. Noi ci fermiamo qui. Da Luca Collodi è veramente tutto. La linea torna alla regia.